di radio.
Il Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radiazione, sono le 9:02 qui in diretta con la rassegna stampa di quest'oggi, giovedì 27 aprile, e come sempre apriremo la nostra trasmissione a partire dalle notizie di cronaca locale per poi spostarci su quelle nazionali e brevemente su quelle internazionali. Dico brevemente perché la puntata quest'oggi terminerà alle 10:30 e la rubrica internazionale che normalmente conduciamo con un compagno del collettivo Tazebao riprenderà regolarmente a partire dalla prossima settimana, quindi a partire da giovedì 4 maggio. Detto questo, come sempre io vi ricordo i contatti per poterci commentare, per poterci suggerire notizie, iniziative, anche eventualmente per proporci dei collegamenti, e sono la nostra pagina Facebook, quella Twitter da cui poco fa abbiamo infatti scritto che comincia la rassegna stampa odierna, oppure potete scriverci anche alla mail contaminati@radiazione.info. Ora appunto partiremo con una serie di notizie a partire da alcuni aggiornamenti rispetto alla Miteni, ma riprenderemo anche una delle tematiche che recentemente abbiamo dovuto purtroppo riscoprire, ovvero il mancato diritto all'interruzione volontaria di gravidanza, quindi la mancata applicazione della legge 194, tematica della quale magari in occasione o nelle vicinanze dell'8 marzo abbiamo affrontato un pochino di più, ma che ovviamente al di là delle singole ricorrenze va affrontata quotidianamente. E poi per quanto riguarda il Gazzettino che abbiamo sotto mano, sono come sempre confermati un po' quelli che sono i quelli che vorrebbero essere dipinti come i più pericolosi nemici interni, quindi i profughi e di nuovo le prostitute, che qui in città, come dire, quanto a repressione erano passate un pochino più in sordina, in realtà dopo come dire i noti attacchi ai cosiddetti accattoni molesti è ritornata anche questa propaganda un po' martellante rispetto alla prostituzione, non di certo come andrebbe inquadrata, quindi come fenomeno di sfruttamento, bensì viene affrontata insomma come fenomeno tra virgolette di buon costume e come fenomeno da reprimere, non certo come dire nella sua totalità, bensì scagliando insomma multe da 500 euro esclusivamente alle prostitute di strada. E qui insomma si aprono anche diverse parentesi e sicuramente le affronteremo dopo. Poi rispetto alla cronaca nazionale invece necessariamente faremo degli aggiornamenti rispetto ad Alitalia e alla lotta no TAP, e poi concluderemo con degli aggiornamenti sulla Palestina, anche riconducendoci all'evento che caratterizzerà Piazza Caduti della Resistenza, dalla quale come sempre stiamo trasmettendo, ovvero il 29 e il 30 aprile, il 1 maggio, ci sarà questa 3 giorni qui in piazzetta, una 3 giorni organizzata a partire proprio dal infospazio Chinatown per rilanciare ovviamente le sue attività, e difatti all'interno di una di queste iniziative ci sarà anche proprio la partecipazione di una compagna palestinese. Ovviamente dopo nel corso della puntata daremo maggiori dettagli proprio su questa iniziativa. A tra pochissimo. Go to Vegas to pay us just to forget my scars. Sweatshops have made me shifty. I can enjoy my speed, I'm nifty. I hope I live till I'm 50. See my city girl quit to the 50.
Ascolta Radiazione.
Le 9:08 minuti, quindi, e comincia la rassegna stampa di questa mattina, giovedì 27 aprile. Come dicevamo, partiamo dalla cronaca locale e ci riagganciamo anche a una delle tematiche che abbiamo trattato proprio nelle ultime rassegne. Parliamo infatti di inquinamento da PFAS, questa sigla della quale tra l'altro anche negli ultimi giorni si è sentito parlare parecchio anche sui vari canali televisivi, insomma questa sostanza che è quella che rende impermeabili le giacche, che però a quanto pare non si trova solo su questi tessuti, ma si trova anche nel territorio, soprattutto nelle sue acque e in particolare in determinate zone del Veneto. Tutto ciò a partire da questa azienda, la Miteni, della quale infatti avevamo già accennato, azienda vicentina sotto accusa proprio per l'inquinamento da PFAS. Quindi a distanza di un mese dal primo tavolo interdisciplinare riunitosi proprio a Palazzo Ferrofini, l'assessore al lavoro Elena Donazzan, assieme al collega all'ambiente Gianpaolo Bottaccin, ha convocato ieri l'amministratore delegato dell'azienda di Trissino Antonio Nardone e le rappresentanze sindacali delle tre segreterie regionali dei chimici, quindi di CGIL, CISL e UIL, di Vicenza e delle RSU aziendali. Quindi c'è stato questo vertice proprio sul futuro della Miteni, dove fondamentalmente la Donazzan ha detto che continueranno a vigilare, ma ciò che ovviamente preoccupa i cittadini sono le forti presenze oltre i limiti che normalmente sarebbero consentiti di questa sostanza proprio nel organismo di chi vive nei territori colpiti. Quindi tra l'altro anche una vicenda particolare, perché sembra che non siano state ancora fatte delle analisi in quel campione di popolazione compreso tra 0 e 14 anni, ma in realtà giusto alcuni giorni fa vedevo proprio all'interno di una trasmissione televisiva è stato prelevato appunto un campione da un minorenne e i risultati insomma sono stati decisamente sconcertanti. Di questo tipo di inquinamento ne sanno qualcosa credo in Ohio, dove ci sono state come dire delle vicissitudini simili, e nel frattempo rispetto al Veneto qui leggiamo che l'amministratore delegato di Miteni, in merito al piano triennale di investimenti intrapreso e alle prospettive di riconvertire gli impianti verso nuove produzioni, ha dichiarato la disponibilità a riprendere il dialogo a livello aziendale. Produzioni praticamente riferite a come dire l'alto contenuto tecnologico nel settore farmaceutico ed elettronico, di questo si parla, e nel frattempo il tavolo regionale, come un po' riassume il titolo di questo articolo, di fatto si propone di continuare a monitorare in maniera interdisciplinare e costante gli sviluppi del piano di riconversione, vigilando in particolare sul rispetto degli obiettivi di salvaguardia occupazionale, bonifica del sito e tutela della salute pubblica, al fine appunto di arrivare a un accordo quadro con azienda e organizzazioni sindacali. Tra l'altro, sempre come dire nella mia fobia di prestare attenzione ai termini, come dire, parlare di monitoraggio in maniera interdisciplinare, altro poi non significa che di fatto scaricarsi il barile fra le varie competenze, perché proprio rispetto a questo, proprio rispetto soprattutto alla contaminazione dell'acqua che di fatto sta emergendo, ebbene in alcuni casi pare che sia responsabilità della regione, in alcuni casi invece responsabilità di altri enti, poi di altri enti ancora, e quindi insomma non si capisce bene chi debba fare cosa e di chi è la responsabilità, un po' come qua avviene spesso a Padova, quando insomma la responsabilità a volte sembra che sia del comune, a volte sembra che sia dell'ATER, ovviamente quando i due soggetti vengono appellati rispondono scaricando il barile. Ebbene, insomma, uno scenario questo anche dell'inquinamento del FAS che si rivela appunto un po' analogo, quindi come dire dietro a questa parola interdisciplinare in realtà non ci sta molto probabilmente alcun coordinamento, ma i referenti della sanità da un lato, i referenti dell'ambiente dall'altro, piuttosto che comuni, province, regioni e quant'altro, probabilmente insomma si rimpalleranno la responsabilità. Ciò che ovviamente è positivo è il fatto che i cittadini autonomamente si sono organizzati all'interno di comitati territoriali che non hanno alcuna intenzione ovviamente di proseguire dei danni alla loro salute, e ovviamente vogliono vederci chiaro.
Ma è un cucciolo di radio! È radiazione!
darti coraggio e sollevarti. Cammina tra gli sguardi a testa alta e non voltarti. Non possono cambiarti. Ricorda, la tua idea ti distingue dai codardi. Là dentro pareti si divorano il tuo tempo. Qua fuori è solo un altro giorno e non lo annoto tra i migliori. Non passa la sensazione d'essere comparsa. Maledico un'altra volta questa farsa. Ma ricorda, ciò che importa è quello che contorce le budelle ed ogni tanto ci conforta. Tieni aperta quella porta. La speranza e la sua forza sono quel segmento dritto in quella linea storta. Sopporta, la tua gente ti supporta. Sopporta a sua volta. Coltiva il proprio sogno di rivolta in questa terra incolta. Si batte per lealtà nella città che non ascolta. Amicizia corta, un'esistenza che risponde a scelte di coscienza. E la mia scienza e conoscenza fonda la mia quintessenza. Quotidiana resistenza, un concetto molto chiaro nella mia esperienza. Ricorda, tieni aperta quella porta. Il sogno che alimenta la tua scelta, amicizia corta. Ricorda, tieni aperta quella porta. L'attesa ti consuma, ma il tuo sogno ti conforta. Ricorda, tieni aperta quella porta. Il sogno che alimenta la tua scelta, amicizia corta. Ricorda, tieni aperta quella porta. Chi si distende sopra il suolo conferma che sei solo, che sei solamente un ruolo. Sei un numero, un corpo in una gabbia. La rabbia chiusa in cella. Un angelo che spera una preghiera alla tua stella. Maledetto chi ha insinuato in noi il sospetto. Maledetto quel destino che ci chiama al suo cospetto. Maledetta l'attitudine, la voglia, l'inquietudine, la gioia sovversiva di turbare il loro ordine. Una rondine annuncia una stagione, caldo in previsione. Vai là, fa soffocante la routine della prigione. La ragione circondata dalle sbarre. Siamo ancora in piedi ma ci sparano alle spalle. Tu sei libero se scegli, sei libero se sbagli. Rispondi, picchi a chi ti invita a far bagagli. Abbagli nella nostra testa, sono tutto ciò che resta. Se la società impazzita affonda in mezzo alla tempesta. Detesta chi predica e indottrina, chi parla e non combina. Tutta la mia stima va per l'uomo che si ostina. Tu ricordo ogni mattina, il sole sorge ancora al di là della cortina. Ricorda, tieni aperta quella porta. Il sogno che alimenta la tua scelta, amicizia corta. Ricorda, tieni aperta quella porta. L'attesa ti consuma, ma il tuo sogno ti conforta. Ricorda, tieni aperta quella porta. Il sogno che alimenta la tua scelta, amicizia corta. Ricorda, tieni aperta quella porta. L'attesa ti consuma, ma il tuo sogno ti conforta.
Il messaggero, l'unità, la stampa, il Corriere della Sera, la notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
E le 9:18 minuti, quindi di quest'oggi, giovedì 27 aprile, e ci spostiamo dal caso del PFAS, quindi dell'inquinamento del nostro territorio, alla pagina successiva che abbiamo sotto mano del Gazzettino di Padova. Siamo infatti a pagina 14 e, come preannunciato poco fa e anche dalla nostra pagina Twitter, andiamo di nuovo a parlare di legge 194 e di interruzione volontaria di gravidanza. E di fatto la CGIL torna alla carica, giustamente, insomma, sulla questione dell'applicazione della 194, cercando però questa volta di slegarla dalla vicenda di Giulia, la donna padovana di cui il sindacato si era fatto portavoce, denunciando un'odissea tra telefonate e ospedali. Infatti il sindacato ritorna sul caso di questa donna, questo viene riportato anche nel titolo, e in Veneto i tempi di attesa sono tra i più alti, peggio solo di Calabria e Umbria. Difatti nessuna falsità sull'aborto, il problema esiste. Tra l'altro qui, rispetto proprio all'odissea tra telefonate e ospedali che poi si dice smentite dalla magistratura e dall'assessore regionale alla sanità Luca Coletto. In realtà la vicenda la ricordiamo tutti, insomma, quella di questa donna che di fatto aveva dovuto girare qualcosa come 23 ospedali per riuscire ad applicare un suo diritto, quello appunto sancito, come ricordavamo anche sulla nostra pagina Twitter, dalla legge 194, che ciclicamente continua ad essere sotto attacco e che quindi va costantemente difesa. E difatti qui si legge che la denuncia non era come dire una denuncia a carattere giuridico, bensì politico, per raccontare la vicenda e non solo in sé, ma per sollevare un problema che esiste e chiedere alla Regione Veneto di intervenire. Questo è un po' il commento delle segretarie regionali Elena Di Gregorio e provinciale di Padova Alessandra Stivali, che presentano gli ultimi dati Istat, quindi quelli relativi però al 2015, sui tempi di attesa fra il rilascio della certificazione e l'intervento. E si legge infatti che la media italiana è 8,3% e il Veneto invece è fanalino di coda con il 23,8% di casi di attesa superiori alle 3 settimane. E peggio appunto del Veneto si piazzano Calabria e Umbria. L'allarme, secondo il Ministero, scatta proprio quando si va oltre questo tempo di attesa, con tutte le vicissitudini, come dire, che sono conseguenti a questo stato, perché di certo non è una scelta che nessuno fa a cuor leggero, una scelta che in tantissimi casi è dettata da tutta una serie di problematiche che affliggono un po' tutte noi, dalla disoccupazione all'incertezza sul proprio futuro, ma una scelta che in ogni caso è personale, che può essere motivata da qualsiasi questione e sulla quale ovviamente nessuno deve mettere bocca, tantomeno dovrebbero metterci bocca chi dovrebbe garantire questo diritto, un diritto che evidentemente non è invece garantito, a partire proprio da una percentuale che qui spicca bellamente in grassetto all'interno di questo articolo, ad esempio quella del 100% di medici obiettori nell'ospedale di Adria ed Est Veronese, mentre la percentuale dei medici obiettori a Mestre, Mirano e Borgo Trento, quindi in provincia di Verona, è del 90%. Ovviamente con questo tipo di percentuali viene da sé che i tempi di attesa per questo tipo di intervento, quindi per l'interruzione volontaria di gravidanza, si allunghino a dismisura, perché questo tipo di interventi viene fatto quasi solo da alcuni medici, che poi magari sono gli stessi che sono pure lì lì per andare in pensione, e quindi, come dire, una situazione che forse è destinata anche ad aggravarsi. E difatti sulla vicenda di Giulia, l'accusa della CGIL di scarsa sensibilità da parte della regione, e abbiamo qui un altro commento, ovvero l'archiviazione non determina falsità, e a noi non risulta che alla prima telefonata Giulia avesse ricevuto un appuntamento nei tempi previsti per procedere all'IVG. Si è andati a colpire una donna molto coraggiosa che non aveva voluto mettere la sua storia in mano alla magistratura, dimenticando che 4 settimane di attesa sono comunque tante in una fase psicofisica delicata. Se la certificazione arriva all'ottava settimana, si aggiunge Ivana Fogo del coordinamento donne CGIL di Padova, aggiungendone 4 si va comunque a 12. Non siamo forse a ridosso della scadenza? Perché ovviamente ci si riferisce anche ai termini, insomma, di fatto dei 3 mesi fondamentalmente. Ritornando poi sui dati proprio dell'obiezione di coscienza, li abbiamo già detti prima, a partire proprio da questo piccolo focus che c'è qui lateralmente all'articolo, e rispetto a questi di fatto è stato chiesto a Zaia di intervenire, che sinceramente, visto un po' il personaggio, non mi aspetto personalmente chissà quali interventi, se non forse qualche sparata fascio cattolica invece contro probabilmente la 194, ma staremo un po' a vedere. Ma in ogni caso la richiesta che è stata fatta a lui è stata quella di assumere, come ha fatto la Regione Lazio, personale non obiettore. Vi ricorderete infatti che, se non sbaglio, a San Camillo sono stati assunti due medici non obiettori, e la cosa finalmente positiva è stato proprio il fatto che nella assunzione era proprio specificato che questi medici non dovevano essere obiettori. Ovviamente chi è che è insorto? È insorta la Chiesa, ma non solo, ma anche tutta una serie di partiti istituzionali, per dire che questo concorso era una farsa, per dire che questo concorso non garantiva la possibilità dell'obiezione di coscienza. Certo che invece l'ospedale ha fatto una scelta più che giusta e più che in linea con quello che invece è un diritto da non toccare, da non mettere in discussione ogni volta, che è quello appunto all'interruzione volontaria di gravidanza, sulla quale ovviamente può metterci bocca esclusivamente una donna. A quanto pare, come dire, il fenomeno poi non riguarda solo l'Italia, ma in fasi anche di crisi come quella attuale non è un caso anche che i diritti delle donne vengano costantemente calpestati. Pensiamo anche oltreoceano, anche alla squallida visione di Trump, accompagnato da altri 7-8 uomini che firmavano proprio una legge che toglieva tutta una serie di fondi proprio alle organizzazioni che garantiscono invece il diritto all'aborto. Insomma, non a caso anche quell'immagine vale molto più di tante parole, proprio a partire dal fatto che 8 uomini si apprestavano, insomma, a firmare questo provvedimento qualche mese fa. Nel frattempo, andando a concludere, si diceva anche di non solo di fare come la Regione Lazio, bensì anche di convocare un tavolo per sviluppare una rete che parta dai consultori e dalla prevenzione, anche destinata alle donne straniere. Anche qui è un gran peccato che molti consultori abbiano chiuso o siano, insomma, lì lì per essere chiuse. Nel frattempo ci sono una serie di altre informazioni. Si legge che la CGIL non ha accusato i lavoratori, capiamo le loro difficoltà ed è proprio per questo che chiediamo l'intervento della politica, difficoltà su cui il Coletto, che noi abbiamo incontrato, era totalmente d'accordo, riconoscendo il problema. Gli chiederemo un chiarimento, sperando di trovarci di fronte colui con cui si stava iniziando a lavorare. Questo è un po' poi la conclusione dell'articolo. Detto ciò, adesso passiamo invece a uno stacco musicale e poi cerchiamo anche di riavviare il computer che pare morto, anzi no, adesso resuscita, e poi passiamo invece ad altre due notizie di cronaca locale, per poi spostarci invece sulla vicenda di Alitalia.
Fatti contaminare da radiazione. Ascolta Radiazione.
I'm happy. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long, the future is coming on. I ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long, the future is coming on, it's 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 coming on.
Finally, Someone let me out of my cage. Now, time for me is nothing cause I'm counting no A's. Nah, I couldn't be there. Nah, you shouldn't be scared. I'm good at repairs and I'm under each snare. Intangible, bet you didn't think so, I command you to. Panoramic view, look, I'll make it all manageable. Pick and choose, sit and lose, all you different crews. Chicks and dudes, who you think is really kicking tunes? Picture you getting down in a prison tube, like you lit the fuse. You think it's fictional, mystical, maybe spiritual. Hero who appears in you to clear your view when you're too crazy. Lifeless, to those the definition for what life is. Priceless to you because I put you on the hype shit. You like it? Gun smoke, you're righteous with one toke. You're psychic among no possess you with one go.
Hey, I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. The future is coming on. Hey, happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's
essence, the basics, without it you make it. Allow me to make this childlike in nature. Rhythm, you have it or you don't, that's a fallacy. I'm in them, every sprouting tree, every child of peace, every cloud and sea. You see with your eyes, I see destruction and demise, corruption in disguise from this fucking enterprise. Now I'm sucked into your lies through rust, so not as muscles but percussion to provide for me as a guide. Y'all can see me now cause you don't see with your eye, you perceive with your mind, that's the inner. So I'ma stick around with Russ and be a mentor. Bust a few rhymes so motherfuckers remember what the thought is. I brought all this so you can survive when law is lawless.
Right,
feeling sensations that you thought was dead. No squealing, remember that it's all in your head.
Hey, it happened. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. The future is coming on. Hey, it happened. That I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. My future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. My future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. My future.
Allora, alle 9:32 minuti riprendiamo appunto la cronaca locale in questa rassegna di oggi, giovedì 27 aprile. Ancora una volta, come dire, la seconda pagina del Gazzettino è occupata da quella che viene definita l'emergenza sbarchi, perché a quanto pare sono arrivate altre 9 persone, quindi, come dire, numeri decisamente grossi secondo il Gazzettino. Numeri grossi però invece sono quelli che continuano ad essere riferite alle persone rinchiuse, ad esempio nel lab di Bagnoli, dove ci sono ancora 894 persone. E parliamo infatti dei richiedenti asilo e di questo articolo che qui dicevamo abbiamo tra pagina 2 e pagina 3, sempre toni abbastanza allarmistici come sempre, e anche le immagini direi che parlano da sé, con per l'appunto le richieste o meglio le affermazioni: non siamo il distretto dei profughi. Questo è quanto è dipinto su questo striscione, tra l'altro tenuto su da una mamma con 2 bambini. E insomma, sarebbe invece più simpatico rispondere insomma con uno striscione ad esempio contro la guerra, che invece causa proprio il fenomeno, causa prevalentemente il fenomeno migratorio. Ad ogni modo, passiamo all'articolo, e si parla di questo avviso esplorativo, così viene virgolettato e tradotto di fatto in un altro bando, per la ricerca di ulteriori 400 posti di prima accoglienza per i profughi fino al 31 dicembre di quest'anno. Se si trovassero tutti dal 1 maggio, sarebbero altri 2,9 milioni da prendere per chi ci sa fare. Quindi anche qui ritorniamo un po' sullo stesso stile, insomma, degli altri articoli che normalmente abbiamo sotto mano, dove quando si parla di persone di fatto si va invece a trattare, insomma, di soldi proprio per chi ci sa fare. Senz'altro ci sono cooperative che, delle quali abbiamo parlato molte volte ai nostri microfoni, che di soldi ne riescono a fare però sulla pelle di queste persone. E comunque ieri la prefettura ha reso noto di aver riaperto la pratica dell'accoglienza diffusa, che si era chiusa con l'assegnazione, lo ricorderete, il 6 marzo scorso, di 1850 posti sui 2000 richiesti dal bando precedente. Erano stati dati a 27 cooperative, con in testa Conf Cooperative 663 posti, poi Edeco 414, al prezzo di 34,92 euro al giorno, quindi un valore di 63 milioni a base d'asta, perché si parla insomma anche di aste. Successivamente il 4 aprile si era concluso anche l'iter per gli 800 posti di Bagnoli, andati proprio a quella cooperativa di Trapani, Badia Grande, della quale avevamo parlato proprio rispetto anche a questa grande esperienza che si decantava di questa cooperativa. Grande esperienza in cosa però? In CIE, quindi in centri di identificazione ed espulsione. E questa cooperativa praticamente non ha proposto una cosiddetta base d'asta di 34 euro circa al giorno, bensì ha vinto proponendo il prezzo di 23 euro al giorno e 32 centesimi, quindi 23 milioni a base d'asta. Il fatto è che il ministro dell'Interno Minniti il 21 marzo scorso ha promesso, incontrando i sindaci di Bagnoli e Cona, che non avrebbe mandato più nessuno negli hub, e così è stato. Ma gli invii continuano, e 9 infatti sono arrivati anche ieri. Si è bloccato il sistema della prefettura che usava l'hub come centro di arrivo. I migranti ci restavano finché non si trovava il posto negli appartamenti e intanto si ambientavano. Poi, ad ogni nuova entrata corrispondeva un'uscita nelle case. Il blocco ha portato a un'improvvisa richiesta di alloggi. Unita al fatto che Bagnoli va asciugata, così si legge tra virgolette, dai 760 ospiti attuali almeno a 400, e che comunque c'erano altri 150 posti scoperti rispetto alle richieste del bando, siamo arrivati a questa iniziativa che testimonia anche una certa difficoltà. Iniziativa però va soppesata con attenzione anche al di là del fattore tecnico, perché, come si legge nel testo, è limitata a 55 territori comunali dove non sono presenti centri di accoglienza o SPRAR, che è insomma il cosiddetto sistema insomma di accoglienza sul territorio. Il messaggio quindi dalla prefettura è chiaro: ultima chiamata ai sindaci che vogliono collaborare prima della calata dall'alto. Poi nel Padovano sono 44 i comuni che ospitano migranti legati o all'emergenza sbarchi o al programma di protezione nazionale, e tutta l'alta non ne ha. Ma l'accordo Minniti-ANCI prevede già una quota in ragione del 2,5 per 1000 abitanti, e chi non ci sta può ritrovarsi un hub dalla sera alla mattina. Quindi anche qui insomma un po' di sano allarmismo da parte del Gazzettino ci sta sempre. La via d'uscita è l'avviso possibile a norma di codice di appalti quando si sia conclusa la procedura di gara senza aver raggiunto interamente l'obiettivo. L'avviso quindi è rivolto a comuni o enti pubblici come la Croce Rossa o cooperative, consorzi, associazioni, fondazioni, chi più ne ha più ne metta, ovviamente anche enti ecclesiastici che a loro volta insomma su questa questione speculano abbastanza, e poi possono partecipare anche alberghi che stipulino convenzioni con operatori del privato sociale per la gestione dei servizi, quindi dei servizi giuridici, sanitari e sociali. Insomma, fondamentalmente bisogna trovare un alloggio in affitto e garantire lo standard, uno standard che di fatto prevede 3 pasti al giorno, l'assistenza sanitaria e psicologica, il cambio di vestiario, la lavanderia, la tessera telefonica e il pocket money, che è quella famosa cifra appunto di 2,50 euro al giorno. Quindi come dire, ancora una volta magari ribadiamo a tutti coloro che inondano le bacheche Facebook di podcast che in realtà sono, come dire, delle grandissime bufale, anche se non credo che siano all'ascolto ovviamente di Radiazione, però sono tutti coloro che scrivono gli italiani nelle tende, gli immigrati negli hotel, piuttosto che 35 euro al giorno li potrebbero dare a me, invece li danno ai profughi, insomma, ebbene sappiate che non sono 35 euro al giorno, quelli vanno invece alla cooperativa che gestisce, ma ad andare alla persona in sé sono circa 2,50 euro al giorno, e a volte insomma anche quelli saltano. L'obiettivo invece del prefetto Franceschelli è di proseguire sulla strada dell'accoglienza diffusa, possibilmente in accordo con il territorio, tanto è vero che l'avviso rispetto al bando ha una procedura più aperta, non ci sono scadenze o numeri da dare, e fissa anche tetti massimi di presenze compatibili con il numero di abitanti, quindi 80 posti per comune con più di 20.000 abitanti, 40 posti per quelli tra 20.000 e 10.000 e 20 posti per quelli con una popolazione inferiore ai 10.000. Ecco, forse l'unico pregio di questo articolo è, come dire, la sua conclusione, quindi quelli che sono realmente dei numeri che insomma non sono, come dire, certo paragonabili a chissà quale cosiddetta invasione, come spessissimo viene definita, ma si parla insomma di qualche decina di persone, e soprattutto alcune decine di persone che, come dire, non sono di certo venute qua a cuor leggero, ma con cause ben precise che prima giustamente citavamo, e con storie alle spalle assolutamente drammatiche. Poi qui c'è anche una sorta di mappa dell'accoglienza, quindi con proprio il Veneto, con tutti questi pallini che rappresentano da un lato l'hub provinciale di Bagnoli, poi una decina di comuni che sono all'interno del programma di protezione, quindi dello SPRAR, e poi una invece ventina di comuni che praticano l'accoglienza diffusa, e non mi soffermerei oltre su questa mappa. Poi ce ne sono altri 40 probabilmente che sono quelli individuati dalla prefettura, e poi direi assolutamente che, anche per preservare il mio fegato, non mi soffermerò sulle dichiarazioni che poi ci sono qui da tutta una serie di sindaci ed esponenti vari che ovviamente, pur di fare costantemente campagna elettorale, non perdono occasione proprio per scagliarsi contro i richiedenti asilo.
Il Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
E ci spostiamo invece sull'ultima notizia di cronaca locale che andiamo un po' a leggere rapidamente, ne avevamo parlato un po' anche nella scorsa trasmissione, quindi nella scorsa rassegna della settimana, e difatti riparliamo di ordinanza anti-lucciole, che qui viene nuovamente definita fuori legge. Siamo infatti a pagina 8 del Gazzettino, e difatti il giudice di pace cancella la multa a un anziano fermato dai vigili. Quindi l'ordinanza anti-prostituzione varata nel 2011 dall'amministrazione Zanonato non contiene le prerogative di contingibilità e urgenza, e di conseguenza è da considerarsi illegittima. Non solo, i sindaci non possono emanare dispositivi di ordinaria amministrazione in deroga alla legislazione vigente. A dirlo è la sentenza del giudice di pace Davide Piccinni, che lo scorso 18 aprile ha annullato una maxi multa da 500 euro. Qui vengono, come dire, ripercorsi i fatti di questo signore, appunto, trovato lo scorso luglio in via Avanzo e ha fatto appunto salire sulla sua auto questa ragazza e si è diretto poi verso la sua abitazione. L'uomo, pensate, è stato seguito da un'auto civetta della polizia municipale con due agenti in borghese a bordo, i quali hanno fermato l'uomo sotto casa e lo hanno multato. Uomo però che non si è dato per vinto e si è rivolto all'avvocato Massimiliano Tognon e ha presentato un ricorso al giudice di pace che una decina di giorni fa ha annullato la multa. E ieri quindi è stata pubblicata la motivazione della sentenza che mette in discussione l'intero impianto dell'ordinanza antiprostituzione che di fatto negli anni, con magari lievi modifiche, però è stata adottata da decine di comuni italiani. Infatti anche la volta scorsa parlavamo ad esempio non solo di Padova ma anche di Vicenza, ma potremmo parlare anche di Treviso, che comunque non sono certo amministrazioni leghiste, magari questo va precisato, ma sono amministrazioni per l'appunto a guida PD. Poi in realtà nel caso di Padova parliamo di un comune commissariato, ma prima si nominava Zanonato, e quindi, come dire, viene da sé che anche, come dire, queste ordinanze per il cosiddetto decoro urbano e per la sicurezza e tutte queste belle parole che animano i discorsi di questi ben pensanti, ebbene, ecco, sono prevalentemente invenzioni a firma PD, che poi per l'appunto la cosa bizzarra è il fatto che quando si parla di prostituzione praticamente la figura della donna che viene sfruttata appunto sui marciapiedi di fatto scompare. E quindi abbiamo anche tutta questa serie di articoli in cui anche in maniera discutibile si parla di Tizio Caio che si apparta, e poi della, ovviamente si mettono le foto anche di queste ragazze seminude, quando in realtà di fatto non è esattamente così. Di per sé, se si passa in tutta una serie di vie padovane dall'Arzella al Portello fino alla zona industriale, non sono in realtà molte le ragazze, le donne praticamente svestite, ma io sinceramente ne vedo molte praticamente quasi coperte dalla testa ai piedi, quindi c'è anche un po' questo come dire, questa figura che viene sempre stereotipata. E per l'appunto non si parla di sfruttamento, non si parla di reti, di tutta quella serie di reti che comunque si muovono dalla Nigeria all'Albania, alla Romania, ma anche ovviamente con l'assoluta complicità di cittadini italiani. E quindi del grande sfruttamento non si parla, ma si arriva a parlare, come dire, della stronzata, scusate il termine, dell'anziano che si ferma e viene multato e sembra quasi che sia un po' un suo diritto e che quindi questa ordinanza sia fuori legge. Che questa ordinanza sia fuori legge fa piacere a tutti, ma non tanto perché porta un giovamento a queste ragazze, a queste donne. Di sicuro non, la loro condizione non gli porta nessun giovamento, ma fuori legge comunque un impianto ben preciso che vuole insomma determinate zone della città pulite tra virgolette da prostitute, da immigrati, dagli accattoni, dai senza tetto, eccetera eccetera, che possono insomma tranquillamente andare come dire altrove, nelle periferie, ma non di certo in quel centro vetrina che tanto insomma vorrebbero propinarci. Infatti anche qui si legge che nell'accogliere l'istanza presentata dall'avvocato, il giudice spiega che l'ordinanza della giunta Zanonato non rientra all'interno delle fattispecie previste dal cosiddetto pacchetto sicurezza voluto dall'allora ministro dell'interno Roberto Maroni, un dispositivo che dà la possibilità ai sindaci di adottare provvedimenti anche contingibili e urgenti per garantire la pubblica sicurezza. Il giudice spiega però che la normativa non prevede che il pacchetto sicurezza possa essere esteso alle ordinanze sindacali di ordinaria amministrazione. In soldoni, per il giudice il fenomeno della prostituzione non rappresenta un rischio per l'appunto contingibile, ce la facciamo, è urgente e di conseguenza non può essere contrastato con un dispositivo di questo tipo. Non potendo essere riconosciuta questa natura all'ordinanza sindacale in questione, si deve ritenere errata l'interpretazione della normativa vigente da parte di chi ha emanato il dispositivo, non avendo il legislatore conferito ai sindaci alcun potere di emanare ordinanze di ordinaria amministrazione in deroga a norme legislative o regolamenti vigenti. E tra l'altro, come dire, lo ricordavamo anche la volta scorsa, ma fa sempre bene ricordarlo, a scagliarsi particolarmente, ma grosso modo, proprio tra il 2010 e anche attualmente, ma come dire, tra il 2010 e il 2014 forse è stato il periodo un po' boom proprio di queste multe, di queste forme repressive rispetto al tema della prostituzione, ebbene proprio a firmare tutta questa serie di ordinanze, per l'appunto sono state tutta una serie di sindaci PD, non pensiamo solo a Zanonato ma pensiamo anche ad Achille Variati, per dirne uno, a Vicenza, che istituì di fatto proprio questa famigerata zona rossa, che non è quella in cui ci si può prostituire, bensì è quella in cui è vietata la prostituzione, attenzione, non di per sé, ma la prostituzione di strada, quindi insomma sulla strada, sui marciapiedi, ma solamente in una determinata area, che ovviamente qual è? È quella del centro, e quindi insomma chi vuole prostituirsi può tranquillamente andare in una ridente zona industriale, che ovviamente tanto ridente non è, ma che anzi è anche ancor più pericolosa del resto, insomma, delle strade in cui appunto queste ragazze e queste donne si sono stanno appunto presenti. E quindi anche in quel caso ci fu addirittura una sorta di class action contro provvedimenti che avevano visto alcune decine di ragazze fioccare a loro danno decine e decine di migliaia di euro di multe. Poi non so personalmente come sia andata la vicenda, ma credo che anche a loro insomma sia stata riconosciuta insomma l'illegittimità di questi provvedimenti, con tanto anche di situazioni decisamente imbarazzanti, perché la zona rossa per l'appunto stava a come dire determinati parametri proprio di chilometri, e quindi nel momento in cui una ragazza veniva beccata dalla polizia, che doveva fermarsi e fioccare questa multa da 500 euro a suo danno, ebbene magari la ragazza iniziava a scappare perché solamente 20 metri dopo terminava la zona rossa, e quindi raggiunti quei 20 metri successivi allora lì poteva stare. Quindi insomma scene anche proprio di quasi agguati per poter fioccare insomma queste multe. Ecco, senz'altro anche questo caso, come dire, siamo di fronte a una serie di bassezze, quando invece il fenomeno della prostituzione non viene affrontato come dovrebbe essere affrontato, e quindi in termini ovviamente dello sfruttamento di queste donne, soprattutto di quelle nigeriane, ma non solo, che di fatto vengono comunque portate in Italia con l'inganno. E soprattutto anche una questione che non viene quasi mai aperta è anche quella insomma degli appartamenti. Quindi sembra più un'urgenza quella di avere delle strade pulite, sgombre, un centro vetrine e quant'altro, che invece affrontare un discorso più complessivo. Ma ovviamente da Zanonato e da tutta un'altra serie di personaggi non mi aspetto di certo questo tipo di approccio. Detto ciò, terminiamo con la cronaca locale e passiamo invece a quella nazionale. Prima facciamo una brevissima pausa perché mi sono dilungata fin troppo, e poi, come avevo preannunciato, passiamo un po' al caso Alitalia e a degli aggiornamenti sulla lotta No Tap.
Oh. sleep in here. The sound, the in the radio.
Eccoci le 9:57 minuti e come preannunciato poco fa e poi anche sulla nostra pagina Twitter, andando adesso sulla cronaca nazionale ci spostiamo a dare alcuni aggiornamenti rispetto ad all'Italia. Infatti abbiamo anche un articolo qui sotto mano sempre dal Gazzettino a pagina 2, ovvero pressing contro la liquidazione. Renzi propone di trovare una soluzione entro il 15 maggio e il governo cerca un nuovo piano industriale. Del Rio nel frattempo dice no allo spezzatino, ci sono le potenzialità per venderla insieme. Infatti qui c'è un focus proprio su sull'ex compagnia di bandiera che nel 2016 ha trasportato 22 milioni e 600 mila passeggeri con 121 aerei. Per l'appunto sono 12.000 i dipendenti attuali, 8.000 invece i lavoratori dell'indotto, e arriviamo proprio a questi aggiornamenti a pochi giorni dal voto sul preaccordo. Voto che ovviamente è stato un no arrivato proprio poco dopo la mezzanotte rispetto a lunedì, con questo risultato definitivo del referendum tenutosi proprio per i lavoratori all'Italia. Un referendum che chiamava al voto su questo preaccordo proposto proprio dagli azionisti di Alitalia e controfirmato da tutti i sindacati confederali e di settore, e le percentuali sono state direi abbastanza nette, perché parliamo per l'appunto di un 67% per il no e un 33% per il sì, e poi i lavoratori hanno detto no al ricatto dell'azienda. Infatti se ne parlava senz'altro da giorni e le operazioni di voto sono iniziate il 20 e poi si sono concluse appunto, se non sbaglio, lunedì. I lavoratori quindi erano chiamati a votare questo preaccordo, che comunque prevedeva 980 esuberi, la riduzione dell'8% sui redditi di lavoro, la diminuzione del personale di volo affiancato all'aumento del carico di lavoro con diminuzione delle pause, e l'accordo è stato firmato appunto senza colpo ferire da CGIL, CISL, UIL e UGL e con i rispettivi sindacati di settore e sottoposto ai dipendenti Alitalia. Anche questa volta, appunto, come si legge anche in questo articolo di InfoOut, i sindacati hanno deciso insomma di schierarsi dalla parte di chi rappresenta il male necessario. Delle condizioni completamente a perdere, l'ennesimo ricatto rispetto alla possibilità di scegliere tra l'ulteriore riduzione di diritti, garanzie e retribuzione e la chiusura dell'azienda e quindi il timore di perdere il lavoro, sindacati appunto poi che partecipano attivamente proprio al gioco della compagnia che ogni 3 anni rischia il fallimento, quindi un modello, come dire, che poi evidentemente sta dando anche dei risultati palesemente disastrosi, e anche questo caso qui insomma parla chiaro. Questa volta però c'è di bello insomma da sottolineare, che le aspettative del governo, degli azionisti e dei sindacati sono state disattese. Infatti sapevano che il personale navigante avrebbe rifiutato senza remora l'accordo. Il contributo che questa volta ha dato una spinta in più è stato proprio il no dei lavoratori di terra. Questa volta di fronte al ricatto quindi c'è stata una risposta forte e chiara, e tra l'altro sì, rispetto a questo, 48 ore dopo la bocciatura di questo preaccordo, come dire, la cosiddetta cautela di tutte le forze politiche su il destino di Alitalia conferma la difficoltà a immaginare delle ipotesi. E se si esclude chi a sinistra del PD, così dicono sul Gazzettino, parla di nazionalizzazione, e il fragoroso silenzio di Forza Italia, Movimento 5 Stelle e lo stesso PD si limitano a chiedere al governo un'iniziativa che non sia solo quella del fallimento e dello spezzatino. Una frenata quindi ai ministri Calenda, Poletti e Delrio che, sconcertati dall'esito della consultazione, in un primo momento sembravano disegnare per Alitalia un unico e solo destino, cioè il commissariamento e poi la vendita in blocco o a pezzi. Ieri la svolta riassunta al TG1 dal ministro Delrio dopo un vertice a Palazzo Chigi, e quindi lui che dice che ci sono tutte le potenzialità per essere venduta insieme e per trovare un nuovo progetto industriale, e poi la riunione convocata da Gentiloni con i 3 ministri interessati e il ministro dell'economia Pier Carlo Padoan, non solo è servita per fare il punto sui costi diretti e indiretti dell'eventuale liquidazione, ma anche per dare quella sorta di segnale chiesto da Renzi e da Matteo Orfini. Il rischio quindi di fallimento e liquidazione è concreto, ma sarebbe sbagliato considerarlo un esito ineluttabile, e quindi stanno insomma vagliando una serie di alternative. Ciò che però è simpatico in ogni caso è vedere come siano rimasti sbigottiti dall'esito appunto della decisione dei lavoratori, che adesso insomma cerchino in maniera affannosa di dire una di quelle solite frasi insomma che vadano bene per qualsiasi evenienza, quella sorta di evergreen tipo stiamo per l'appunto valutando un nuovo progetto industriale. Ecco, questa è una un po' di quei leitmotiv che si sentono spesso, non solo rispetto alla vicenda di Alitalia. E poi qui abbiamo appunto sì un altro focus rispetto alle cifre dai bilanci, quindi dei costi vivi al mese, tutta una serie di dati anche su banche e soci, un fiume di soldi che non tornerà, così si legge appunto su un altro articolo. E poi biglietti già comprati, sicuri solo per 6 mesi, rimborso o rischio perdita per chi ha già prenotato un volo in autunno, quindi come dire cercano anche di aizzare di nuovo un po' un allarmismo in questo senso. E di fatto poi ci sono anche queste cifre che non sono indifferenti, ovvero 7,4 miliardi, questo è l'esborso dello Stato tra il 2007 e il 2014, e 600-650 milioni le perdite stimate per il 2016, e poi 300-400 milioni il prestito ponte ipotizzato. All'interno tutto ciò di 217 milioni che sono poi i costi vivi al mese tra diritti di traffico, carburante, manutenzione e quant'altro. E nel frattempo ci sono anche una serie di aggiornamenti proprio rispetto ai lavoratori, che sono ovviamente i protagonisti di questa vicenda, e si legge ammortizzatori e ricollocamenti per i lavoratori margini stretti, quindi serviranno altre risorse pubbliche per garantire ai dipendenti all'Italia in esubero un'indennità fino all'80% dello stipendio, come quella di cui hanno fruito finora i loro colleghi usciti negli anni passati. Dunque, se sarà questo lo scenario, i lavoratori vittime dell'ennesima crisi non potranno andare oltre i circa 1.100 euro netti mensili erogati dall'INPS. I margini di manovra sono stati precisati proprio dal ministro Poletti, che ieri ha ricordato come per gli ammortizzatori sociali sia stato calcolato un fabbisogno di circa 700 milioni. A seguito della ristrutturazione di Alitalia nel 2008, la copertura all'80% fu garantita per un periodo fino a 7 anni, in relazione ai programmi della cassa integrazione straordinaria attivati fino al 31 dicembre 2012, il che vuol dire che esistono ancora trattamenti di tale durata, e nel caso dei piloti la prestazione integrativa supera spesso i 10.000 euro lordi mensili. Il grosso delle risorse viene dall'addizionale sui diritti di imbarco applicata su ogni biglietto aereo venduto, un balzello, così viene virgolettato, che oggi è arrivato a 6,5 euro e che sarebbe dovuto salire fino a 9, opzione alla quale lo scorso anno il governo ha rinunciato in extremis. E poi si leggono alcune informazioni rispetto alle prospettive, ovvero si parla di buone possibilità di ricollocamento per i piloti, più incerto invece il futuro degli assistenti di volo e del resto del personale amministrativo e tecnico. Certo che, come dire, ogni occasione è anche buona per cercare anche di dividere questi lavoratori, che però evidentemente, come dicevamo prima, non ci sono stati a una serie di ricatti e per l'appunto hanno votato no. Un no che poi vale per l'appunto tutto questo balletto di dichiarazioni, di riunioni e di crisi isteriche appunto di tutta una serie di personaggi prima nominati, e ovviamente sulla vicenda anche i nostri microfoni cercheremo insomma di rimanere aggiornati in merito.
Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Una spica in vostra spiegare la situazione.
Sono dietro un tavolo, padrone sindacato, bevigliacco lì notizia scegherata.
La TV gira una nuova carrellata, CGL, Cifle, Will è la dunata.
Indice MIB, costi e benefici, ma sono finti gli scherzi tra padroni e sindacati.
Costo del petrolio, dei trasporti e del lavoro, in portavoce annunciare l'accordo nuovo.
Lama pizzina con Trentini, l'equipaggio da TV in fabbrica in catena di montaggio.
Lo speaker continua, apre una finestra, racconta la storia della Confindustria. CISL,
Will, CGL, vi pagano i padroni sulla nostra pelle. Siete VIP, VIP, vi pagano i padroni, 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 CGL, CISL, Will, vi pagano i padroni, CGL, CISL, Will, vi pagano i padroni, CGL, CISL, Will, vi pagano i padroni, CGL, CISL, Will.
Il posto di lavoro è lì che ti aspetta. Inizia a faticare giù dal letto in fretta. E ne tempo a padana, sin dalla mattina. In fabbrica veloce, poi il turno si avvicina. Fa più caldo giù in Sicilia, a Palermo, a Catania. Ma la gente preferisce di gran lunga va padana.
Da Salerno lascio tutto, vado a vivere a Torino. La mia gente non mi dà un posto di lavoro.
2 ottobre 9-2, le cariche pensarci. Garantisce il sindacato con coltello ai denti. Se provi a dire che schifo queste mosse, il sindacato te etichetta se brigate rosse. Se poi controlli con te magazzioni, trovi lama arricchito dai padroni.
Lo speaker continua a parlare, bla bla bla, te la racconto io. La storia come va, ti dicono la lotta peggiora la storia. Non scendere in piazza è la congiuntura. Siamo noi garanti dei lavoratori. Se non fosse per Agnelli ti troveresti fuori.
Produttivi efficaci senza mai ritardi. Ha firmato assegni con lama per miliardi. Milioni, milioni, milioni di milioni. CGL ci seguì,
vi pagano i padroni. Siete VIP, VIP, vi pagano i padroni. Siete VIP, 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 vi pagano i padroni. Siete VIP, VIP, vi pagano i padroni. Siete VIP, 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 vi pagano i padroni. CGL ci seguì,
vi pagano i padroni. CGL
ci seguì, vi pagano i padroni. CGL ci seguì, vi pagano i padroni. CGL ci seguì.
E allora alle 10.10 qui in diretta su redazione.info e come preannunciato poco fa e anche sulla nostra pagina Twitter ci spostiamo su un altro aggiornamento di cronaca nazionale, siamo infatti su InfoOut. E riprendiamo il discorso della lotta no TAP, rispetto alla quale anche ci eravamo collegati direttamente in Puglia con un compagno che lo trovate anche, trovate il podcast nelle ultime interviste, ci aveva fatto un po' un quadro anche della situazione e soprattutto della lotta, una lotta popolare contro questo ennesimo scempio ambientale. E infatti a quanto apprendiamo un esercito ha espiantato gli ulivi nella notte, infatti l'aggiornamento è proprio di questa mattina e a Melendugno alle 2.30 a quanto pare, quindi parliamo proprio di questa notte appena passata, c'è stato un blitz della polizia durante il quale al cantiere TAP c'è stata proprio l'occupazione del cantiere, il presidio no TAP invece è stato circondato bloccando i manifestanti e tutto ciò per realizzare proprio a tradimento, non c'è nessun'altra parola da usare, a tradimento l'espianto degli ultimi 43 ulivi secolari. Nel frattempo le ruspe sono intervenute per distruggere le barricate erette nei giorni scorsi e già nella notte si era avuto sentore proprio degli spostamenti delle forze dell'ordine e il messaggio di allarme da parte dei no TAP ha fatto arrivare sul luogo altri manifestanti da tutti i paesi circostanti, anche in questo senso insomma dimostrando senz'altro una grande solidarietà. Questa operazione avviene proprio pochissimi giorni dopo, questo è importante sottolinearlo, il vertice alla prefettura di Lecce durante il quale il sindaco di Melendugno e la multinazionale TAP avevano raggiunto un accordo per bloccare gli espianti fino al 1 novembre, una decisione che avrebbe dovuto fare il paio con il decreto VIA, quindi quello di valutazione di impatto ambientale del 2014, che indica l'impossibilità di procedere con i lavori durante la stagione turistica. Eppure il blitz della polizia viene proprio a tradimento di questo accordo raggiunto alla prefettura di Lecce alla presenza del prefetto, quindi come dire anche questo passaggio non è decisamente da poco e direi che parla assolutamente chiaro. Le istituzioni quindi ancora una volta insomma si dimostrano per quello che sono, si dimostrano sleali anche nei confronti dei livelli proprio istituzionali veri e propri, in questo caso nei confronti del sindaco anche di Melendugno, qualora quest'ultimi sostengano le ragioni della popolazione del territorio. La tregua per l'appunto avrebbe segnato un respiro di sollievo per il giovane movimento No Tap, dandogli il tempo anche di sedimentare e organizzarsi in vista dell'autunno, uno scenario che invece nei piani di Tap e prefettura andava scongiurato. La popolazione, i territori, i loro interessi e le ragioni sono quindi considerati nemici dello Stato, che invece si allinea sempre agli interessi del grande capitale, e tra l'altro in questo tipo di sistema, mi viene da aggiungere, non potrebbe essere altrimenti. Per questo motivo proprio le istituzioni metodicamente utilizzano l'inganno nei confronti dei cittadini proprio per imporre interessi particolari, e per questo non sono mai da considerare degne di fiducia. Questo appunto la conclusione di questo articolo, dicevamo, pubblicato su InfoOut.
Ascolta Radiazione.
Freedom, item, meet him, where you read him? This one needs a brand new read him. Weed in the key, weed in the key into life, let's beat him. Weed them smartphones, don't beat him. For there's what's up with that? Politics, what's up with that? Police shots, what's up with that? Identities, what's up with that? Your privilege, what's up with that? Work people, what's up with that? Work people, what's up with that? The realness, what's up with that? The new world, what's up with that? I'm gonna keep up on all that. Guns close doors to the system. Yeah, fuck 'em when we say we're not with them. We're solid and we don't need to kick them. This is no Southeast and Western. Yeah, guns close doors to the system. Yeah, fuck 'em when we say we're not with them. We're solid and we don't need to kick them. This is no Southeast and Western. Solid and we don't need to kick them. This is North, South, East and Western. Yeah, guns close doors to the system. Yeah, fuck them when we say we're not with them. We're solid and we don't need to kick them. This is North, South, East and Western. We represent the peace, seven players in the...
E sono le 10 e 17 minuti, quindi andiamo un po' verso la chiusura di questa rassegna stampa di quest'oggi, giovedì 27 aprile, per l'appunto concludendo con un aggiornamento internazionale. Come dicevamo anche prima e come abbiamo anche rilanciato dalla nostra pagina Twitter, andiamo su Nena News rispetto alla Palestina rispetto a 9 giorni a digiuno e a questa mobilitazione popolare. Infatti alcuni prigionieri, rispetto proprio allo sciopero della fame, sono ricoverati per l'aggravarsi delle loro condizioni di salute e per l'appunto oggi c'è uno sciopero nei territori in solidarietà con i prigionieri mentre proseguono le proteste nelle strade. Difatti a 9 giorni, oggi 10 in realtà, dal lancio dello sciopero della fame dei prigionieri palestinesi nelle carceri israeliane, alcuni prigionieri sono stati trasferiti nelle cliniche delle carceri proprio per il deteriorarsi delle loro condizioni di salute. Tra loro anche prigionieri con precedenti problemi di salute che però continuano nella protesta assumendo solo acqua e sale. Parliamo di Riyad al-Umur, Ibrahim Abu Mustafa, Kamal Abu Var, Nael Shahin e Amir Altiti. In ospedale invece da 3 giorni anche Nazi Othman, recluso proprio nel carcere di Ashkelon. I primi effetti dello sciopero si fanno sentire sugli oltre 1500 prigionieri che hanno risposto a questo appello. Si tratta appunto di perdita di peso, forti mal di testa e vertigini. Lo stesso Barghouti, appunto leader di Fatah, incarcerato, ha fatto sapere fanno sapere appunto dalla prigione ha visto un aggravamento delle proprie condizioni di salute, ma lo sciopero prosegue nonostante i tentativi delle autorità carcerarie di fermarlo. Da subito infatti lo Stato sionista ha avviato una serie di misure punitive, tra cui l'isolamento dei detenuti in sciopero, i trasferimenti da un carcere all'altro, la confisca dei libri e degli effetti personali e il divieto all'ora d'aria e alla TV. E infatti, secondo proprio quanto denunciato dalla Palestinian Prisoners Society e poi dal Comitato per i Prigionieri dell'ANP, che comunque a sua volta avrebbe da che nascondersi rispetto invece alla complicità proprio con Israele, comunque hanno fatto sapere che ieri forze speciali israeliane hanno compiuto un raid proprio dentro alla sezione 14 della prigione di Nafa e lanciato gas lacrimogeni. I prigionieri dal canto loro chiedono un miglioramento delle condizioni di vita nelle carceri, l'accesso costante alle cure mediche, spesso negate proprio dalle stesse autorità carcerarie, il rispetto del diritto di visita di legali e familiari e soprattutto la fine dell'utilizzo della detenzione amministrativa, provvedimento del quale anche ai nostri microfoni abbiamo parlato molte volte e che vede invece questa misura cautelare che non prevede processi, che non permette anche di avere proprio idea di tempistiche, ma che invece consente ad Israele di detenere prigionieri che ritiene pericolosi per 6 mesi, che poi non sono 6 mesi ma sono rinnovabili all'infinito senza che si arrivi mai di fronte anche a un tribunale, anche se ovviamente insomma non è esattamente una garanzia nemmeno ritrovarsi di fronte a un tribunale. Ad ogni modo, come dire, in violazione completamente del diritto internazionale, Israele si avvale anche della detenzione amministrativa. Ciò che è importante comunque sottolineare è che fuori dalle carceri proseguono le iniziative popolari in solidarietà con i prigionieri e il Comitato Nazionale di Supporto ai Prigionieri in Sciopero della Fame ha fatto appello alla popolazione dei territori occupati perché boicotti i prodotti israeliani venduti nei supermercati e ai commercianti ha chiesto proprio di svuotare gli scaffali di beni provenienti da Israele. Ha poi chiamato alla protesta e allo sciopero generale proprio per oggi e il sindacato degli insegnanti ha aderito, mentre poi si è rilanciato anche l'appello a scendere in piazza per venerdì, quindi per il giorno della rabbia. Proseguono poi anche le proteste spontanee. Lunedì sera si legge una marcia verso la sede del Dipartimento israeliano di coordinamento in Cisgiordania. È stata fermata dai soldati che hanno lanciato gas lacrimogeni e proiettili di gomma, ferendo 9 giovani. E secondo alcuni testimoni sono state usate anche pallottole vere. Ieri poi una manifestazione anche al campo profughi di profughi di Calandiglia a Ramallah, si è trasformata in scontri aperti in serata quando l'esercito israeliano è entrato nel campo e ha lanciato gas e proiettili di gomma per disperdere i palestinesi che lanciavano pietre e bottiglie. Quattro palestinesi sono rimasti feriti, questo appunto è il bilancio di questi scontri aperti di ieri sera. Detto ciò, noi andando anche in conclusione della puntata, rinnoviamo ovviamente un importante momento, che è quello proprio della tre giorni qui in piazzetta Caduti della Resistenza, e visto che stavamo parlando di Palestina, vi segnalo il fatto che proprio domenica 30 all'interno del dibattito in cui sarà presentato il libro Contro il fascismo oltre ogni frontiera, i Fontanot nella guerra antifascista europea, nel dibattito che sarà successivo a questa presentazione, un dibattito contro la guerra imperialista, interverrà Myassar Aitani del Fronte Popolare di Liberazione della Palestina, direttrice culturale del Comitato di Nablus dell'Unione Generale delle Donne Palestinesi. Quindi il suo ovviamente è un contributo prezioso, una compagna che sta girando un po' l'Italia per tutta una serie di iniziative, ad esempio lunedì 3 maggio sarà a Torino, ma anche in altre città, e a Padova per l'appunto sarà quindi presente domenica 30 a partire dalle ore 17 all'interno appunto di questo dibattito. Un dibattito che, come dicevo, sta in questa tre giorni in piazzetta Caduti della Resistenza contro crisi, guerra e sfruttamento. Quindi una tre giorni di dibattiti, concerti, musica, bar popolare, grigliate e giochi per i bambini. Quindi una socialità che ovviamente si unisce alla politica, e partirà sabato 29, quando alle 16 cominceranno i giochi per i bambini, poi proseguirà invece la grigliata popolare alle 20, seguita poi dall'ottima musica reggae di Nicky Airey con il suo DJ set. Domenica 30, come dicevo, a partire dalle 17, gli autori Anna Di Gianantonio e Marco Puppini presenteranno il libro Contro il fascismo oltre ogni frontiera, i Fontanot nella guerra antifascista europea, libro assolutamente molto bello che speriamo presto di presentare anche ai nostri microfoni, editato dalla KV. E per l'appunto, vista la tematica di guerra e di resistenza, seguirà un dibattito proprio contro la tendenza alla guerra sempre più presente negli scenari mondiali, e vi parteciperà proprio anche Myassar Aitani del FPLP di cui stavamo parlando. Alle 21 invece ci sarà il concerto con la banda popolare dell'Emilia Rossa, quindi un gruppo musicale militante composto da operai metalmeccanici delle principali fabbriche di Modena e da altri lavoratori. E poi la tre giorni proseguirà il giorno successivo, che non è un giorno a caso, bensì è il 1° maggio, con appunto una grigliata popolare a cura del collettivo di lavoratori Zeno Sorgato. Ovviamente trovate anche tutte le informazioni sulla pagina Facebook dell'Infospazio Chinatown, e invitiamo tutti gli ascoltatori a passare e ovviamente a partecipare, proprio per il fatto anche che questa tre giorni insomma si inserisce in un momento particolarmente delicato proprio per lo spazio dal quale stiamo trasmettendo, visto che continua ad essere a rischio sgombero. Quindi negli anni questa è stata una sede comunque che ha visto tantissime attività, dalla biblioteca ai comitati di lotta per la casa, ai doposcuola, ai collettivi di lavoratori, la radio stessa, e poi feste e anche momenti di aggregazione per i più piccoli, ma anche per i giovani e i meno giovani. Quindi uno spazio in cui chi comunque vuole un mondo anche senza guerre, senza sfruttamento dell'uomo sull'uomo e sulla natura, uno spazio insomma assolutamente prezioso a Padova e non solo. Quindi ovviamente rilanciamo la partecipazione a queste tre giorni, che sarà qui in Piazzetta Caduti della Resistenza il 29, il 30 aprile e il 1 maggio. E con questo è tutto, e mancano esattamente 1 minuto e 30 secondi alla fine della trasmissione, che utilizzo per dire di rimanere in ascolto di Radiazione con la nuova puntata di 1914 a partire dalle 18:45 e con la nuova puntata invece di Tamburi Rossi, come sempre in diretta per le notizie dal fronte dalle 20 alle 22. Con questo è tutto e una buona giornata. Ciao a tutti.
Il Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il Re.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.